Nella vita cristiana, tra tutte le cose che possiamo fare, tra tutte le cose che possiamo compiere per Dio, tra tutti gli impegni che possiamo avere, non c'è nulla di più importante e di più fondamentale quanto il vedere il cuore di Dio per noi. Abbiamo bisogno di vedere il cuore di Dio per noi. Abbiamo bisogno di considerare le opere di Dio e il suo cuore. Questo è uno degli aspetti più importanti della vita cristiana. A volte, fratelli, abbiamo questa tendenza a focalizzarci nel vedere quello che dobbiamo fare, a cercare di essere buoni credenti, a comportarci bene, a vivere bene per Dio, fare abbastanza per Dio, ma perdiamo di vista chi è Dio, quello che fa per noi, il suo cuore per noi. E così la vita cristiana comincia a sembrarci pesante, difficile, gravosa, e poi non abbiamo più la gioia in Cristo, perché non stiamo guardando Cristo. Vedere il cuore di Dio per noi, e poi meditare sul cuore di Dio per noi, è un balsamo per l'anima, cura la nostra anima, ci conforta, ci consola, ci dà pace, ci dà nuove forze quando siamo stanchi. Meditare sul cuore di Dio per noi è così importante. Oggi, con l'aiuto di Dio, vogliamo guardare insieme il Salmo 103, che è un salmo prezioso, un salmo pieno di aspetti del cuore di Dio e delle opere di Dio. È meraviglioso. E prego che studiando questo salmo, guardandolo insieme, che possiamo essere colpiti dal cuore di Dio per noi, che possiamo ciascuno di noi restare meravigliati da chi è Dio e quello che fa. E prego anche che questo sia uno stimolo per ciascuno di noi di fare la stessa cosa che sta facendo il salmista Davide qui, per fare anche noi la stessa cosa durante la settimana nella nostra vita, perché abbiamo bisogno di questo. Salmo 103 è un salmo di Davide, e Davide inizia questo salmo predicando la propria anima. E quanto bisogno abbiamo anche noi di predicare alla nostra anima. E inizio a leggere dal versetto 1. Seguite, mentre leggo, notate che cos'è che Davide predica alla sua anima. Dice: benedici, anima mia, l'Eterno, e tutto quello che è in me benedica il suo santo nome. Benedici, anima mia, l'Eterno, e non dimenticare alcuno dei suoi benefici. Cosa vuol dire benedire l'Eterno? Vuol dire elencare le sue qualità, pensare alle qualità, agli attributi di Dio, le sue opere, e poi anche dichiararle. Allora, benedire l'Eterno per forza richiede un impegno, perché non succede solo per caso, in automatico. Il nostro cuore è così attirato a guardare alle cose di questo mondo, ai problemi, le difficoltà, le fatiche, le prove, oppure essere distratti con le cose belle di questo mondo. Benedire Dio, pensare alle verità di Dio, alle sue opere, e poi dichiararle, lodare Dio, è un impegno, richiede un impegno. È una fatica, possiamo dire, ma una fatica che porta risultati meravigliosi. Quando benediciamo Dio, quando diamo lode a Dio, questo ovviamente glorifica Dio, ma dall'altro lato anche questo nutre la nostra anima, ci dà forza, ci incoraggia, soprattutto quando non stavamo guardando prima a Dio. Abbiamo bisogno di ascoltare le verità di Dio, sia quelle che ci arrivano da fuori, da un fratello che ci incoraggia, da leggere la parola, e sia quelle che possiamo noi ricordare e predicare alla nostra anima, perché è così facile perderle di vista, è così facile dimenticarci di tutto questo. Davide predicava la sua anima, si autopredicava di benedire l'Eterno e di non dimenticare alcuno dei suoi benefici. E questo descrive proprio un cuore che passa in rassegna tutta l'opera di Dio nella propria vita, ma anche nelle altre persone intorno a lui, e per noi anche nella parola di Dio nel passato. Proprio un cuore che passa in rassegna l'opera di Dio, che ricorda esempi, momenti, situazioni in cui ha visto il cuore di Dio, e così può benedire Dio. Quindi in questo salmo vediamo Davide che si mette da fare e elenca benefici che abbiamo da Dio, benefici che abbiamo anche noi, e questo è solo l'inizio di un elenco, ce ne sono tantissimi altri, ma questo è un buon inizio che serve a stimolarci a continuare questo elenco. Abbiamo tanto altro da aggiungere. Abbiamo ricevuto tantissimi benefici da Dio, tantissimi benedizioni in abbondanza, e perciò possiamo e dobbiamo lodare Dio per tutto quello che Lui ci ha dato, per tutti questi benefici. Però c'è un beneficio che supera tutti gli altri e di gran lunga, e senza questo beneficio tutti gli altri che abbiamo non avrebbero alcun valore. Seguite mentre leggo dal versetto 3, notate qual è questo beneficio immenso e meraviglioso che abbiamo. Egli perdona tutte le tue iniquità e guarisce tutte le tue infermità. Il primo beneficio, quello più grande in assoluto, il perdono dei nostri peccati. Senza quello tutto il resto non ha senso, non ha vero valore. Pensiamo un attimo a questo. Dio ci ricolma di tante benedizioni tutti i giorni. Ci dà benedizioni materiali, ci dà rapporti, persone preziose nelle nostre vite. E ci dà anche tutte le sue benedizioni spirituali per mezzo di Cristo. Ma pensate, quale valore avrebbero tutte queste benedizioni se non avessimo il perdono in Cristo? Che valore avrebbero? Dio ci ricolma di benedizioni materiali. Per noi qua a nessuno manca nulla. Molto più, ci dà molto più che lo stretto necessario per vivere. Ma cosa importa avere tutto il necessario e molto di più se non hai il perdono in Cristo? Dio ci ha dato anche la benedizione di avere persone preziose nella nostra vita, a ciascuno di noi. Persone che ci amano, persone che noi amiamo. Ma quanto valgono i rapporti più benedetti di questa vita se non hai il perdono in Cristo? Le benedizioni più grandi, quelle più ricche, più meravigliose, non valgono nulla se non hai il perdono per i tuoi peccati. In Matteo 16, 26, conosciamo bene, Gesù disse: che giova infatti all'uomo se guadagna tutto il mondo e poi perde la propria anima? O che darà l'uomo in cambio della sua anima? Cosa giova all'uomo? Qual è il vantaggio di guadagnare il mondo intero, di avere tutte queste benedizioni meravigliose, non avendo il perdono per i propri peccati? Qual è il vantaggio? Non c'è vantaggio. Tutte le benedizioni legate a questa vita le perderemo, o con la morte, o perché Cristo ritornerà prima. E se non abbiamo il perdono dei nostri peccati, lasciate tutte le benedizioni di questa vita, davanti a noi ci sarebbe solo tormento eterno. Vedete, fratelli, il perdono per i nostri peccati è la benedizione più grande in assoluto. È la benedizione senza la quale tutte le altre non hanno valore. Allora pensiamo più in profondità alla benedizione del perdono. Rileggo il versetto 3 e dice: egli perdona tutte le tue iniquità e guarisce tutte le tue infermità. Dio perdona tutte le nostre iniquità, Le nostre iniquità sono i nostri peccati. Iniquità è un altro modo di dire peccato. Dio perdona tutti i nostri peccati. Di natura eravamo tutti peccatori. Siamo nati peccatori. Di natura eravamo lontani e separati da Dio, nemici di Dio. Ed eravamo sulla via del tormento eterno, del tormento costante, giorno e notte, per tutta l'eternità, separati da Dio, con nessun modo di poter essere riconciliati con Dio. Di natura saremmo arrivati alla morte, al giudizio, e saremmo stati cacciati via lontani da Dio, per sempre. Tutte le benedizioni di questa vita, tutte le cose belle, tutte quante messe insieme, non possono mai uguagliare il peso di un'eternità di tormento. L'ira di Dio che stava per cadere su di noi è così grande che non è neanche pensabile di poter dire: ma almeno ho avuto una bella vita. Chi dice così non ha idea della santità di Dio e dell'ira di Dio per il peccato. Dio è tre volte santo, Dio è giusto, Dio deve punire il peccato. Se non punisce il peccato, se chiude un occhio al peccato, allora non è più un giusto giudice. Dio doveva punire il nostro peccato, ma c'è un grande ma. Dio non ci ha puniti per i nostri peccati, piuttosto ha dato il suo unigenito figlio al posto nostro. Dio ha dato suo figlio che amava più di quello che noi possiamo immaginare come amore, perché l'amore tra il padre e il figlio è un amore perfetto, un amore che non è macchiato dal peccato. Tutto l'amore che noi conosciamo su questa terra tra noi uomini è amore imperfetto, macchiato. Ma non così è l'amore tra il padre e il figlio. E Dio ha dato il suo figlio sulla croce, ha versato sul suo figlio tutta l'ira per i nostri peccati. E Gesù Cristo, appeso alla croce, lui che era il creatore, appeso alla croce, ha subito quell'ira, tutta quell'ira. Ha compiuto un sacrificio perfetto, fatto una volta per sempre, che veramente ha pagato per tutti i nostri peccati. Vedete, non è che Dio ci ha perdonati perché si è dimenticato dei nostri peccati, perché ha coperto i nostri peccati. No, Dio ci ha perdonato perché ha punito i nostri peccati in Gesù Cristo. Quel debito enorme, quel peso immenso di ira che stava su di noi, che stava per cadere su di noi, Dio l'ha fatto cadere su Cristo, così che non è più su di noi. E tutto quel peccato che era sul nostro cuore, nel nostro conto, è stato perdonato, completamente perdonato, pagato. Non c'è più traccia di quel peccato, perché è stato imputato a Cristo e punito su Cristo. Tutte quelle macchie di peccato che avevamo su di noi e che non potevamo togliere per conto nostro, Dio le ha lavate per mezzo del sangue di Cristo e ci ha coperti con la veste della giustizia di Cristo, una veste bianca immacolata. Non ci sono parole sufficienti, grandi abbastanza, per descrivere quello che Cristo ha fatto per noi, quello che Dio ha fatto togliendo i nostri peccati. Quando dice: Egli perdona tutte le nostre iniquità, che profondità c'è dietro queste parole. E non solo Dio ci ha perdonati per la salvezza, Dio continua a perdonarci ogni volta che cadiamo, giorno per giorno. Ogni volta che corriamo a Lui confessando i nostri peccati, abbiamo vero, pieno perdono per ogni nostro peccato. No, fratelli, che possiamo comprendere di più la grandezza del perdono che abbiamo in Cristo? perché è incredibile. E grazie a Dio e gloria a Dio che Lui perdona tutte le nostre iniquità. Ma nel versetto 3 dice anche, dice, Egli perdona tutte le tue iniquità e guarisce tutte le tue infermità. Ciascuno di noi ha infermità nella propria vita, perché ci sono prove, ci sono dolori, ci sono cicatrici causate dai nostri peccati. Dio guarisce le nostre infermità. Questo non vuol dire che i veri credenti non soffrono più di alcuna malattia, perché non sta parlando necessariamente delle malattie fisiche. Le vere infermità sono le infermità dell'anima e Dio guarisce quelle infermità. Questo corpo si va disfacendo e per vari di noi, tra vari di noi abbiamo infermità fisiche. Quello fa parte della vita, fa parte della condanna di vivere in un mondo sotto la maledizione del peccato. Ma Dio è sovrano anche sui nostri corpi, Lui gestisce tutto nel modo perfetto. Dio è pronto a guarire e guarisce ogni infermità dell'anima. Se abbiamo un cuore umile, se camminiamo in santità davanti a Dio, vicini a Dio, Dio è pronto a lenire ogni piaga, a guarire ogni infermità, a curare ogni ferita che possiamo avere. Questo è il cuore di Dio, un cuore tenero, un cuore pieno di compassione per ciascuno dei suoi figli. Nel prossimo versetto Davide torna a parlare a quella che era la nostra condizione prima della salvezza, la nostra condizione di natura. E notate cosa dice nel versetto 4, di qual era la nostra condizione, ma poi anche di quello che Dio ha fatto per noi. Leggo il versetto 4. Riscatta la tua vita dalla distruzione e ti corona di benignità e di compassioni. Di natura eravamo sulla via della morte eterna, sulla via della distruzione. Stavamo andando verso la distruzione, che è il tormento eterno. Ma Dio è intervenuto, ci ha riscattati dalla schiavitù del nostro peccato, ci ha riscattati dalla distruzione per mezzo di Cristo. E grazie a Dio per questo. Se prima avevamo distruzione, tormento eterno davanti, senza mai fine, adesso abbiamo vita eterna davanti, senza mai fine. Gioia alla presenza di Dio. Ma Dio non ci ha solo salvati. Infatti, nella seconda parte del versetto 4 dice «Ti corona di benignità e di compassioni». Dio ci ricolma della sua benignità e delle sue compassioni. Non ci tratta come meritiamo, perché se lo facesse dovrebbe solo distruggerci a causa dei nostri peccati. E invece ci corona di benignità e delle sue compassioni, perché abbiamo bisogno delle compassioni di Dio. E le sue compassioni non si esauriscono mai, non hanno mai fine. Che contrasto! Vedete questo? La nostra condizione, quando eravamo peccatori, persi, il cuore di Dio, quello che Lui ha fatto per noi. Incredibile, è incredibile. Dio ha benignità e compassione verso di noi e come parte di questo si prende cura di noi. E leggo il versetto 5. Dice, Egli sazia di beni la tua bocca e ti fa ringiovanire come l'aquila. Davide continua a mostrarci questo contrasto tra la nostra condizione passata e il cuore di Dio per noi. E dice, Dio sazia di beni la nostra bocca. Abbiamo detto prima che Dio ci ricolma di benedizioni, ma Dio non ci dà solo il minimo necessario, ci dà molto di più. Dice, Egli sazia di beni la tua bocca. Quando mangi un pasto abbondante e sei sazio, non vuoi più altro cibo, sei pieno, stai bene così. E Dio sazia di beni la nostra bocca, nel senso che Lui ci ricolma delle sue benedizioni, così tanto da essere pieni, da non avere più desiderio di cercare altro. Dio ci riempie della sua benedizione, Dio sazia la fame della nostra anima. Di nuovo, questo è il cuore di Dio per noi, un cuore che desidera benedirci. Allora, non sempre riconosciamo le benedizioni di Dio, non sempre vediamo come Dio ci sta saziando con i suoi beni, perché non sempre ci dà quello che noi desideriamo, quello che il nostro cuore vuole. I beni con cui Dio ci sazia non sono sempre quello che noi immaginiamo, ma sono sempre quello di cui la nostra anima ha veramente bisogno. Quello sì. Dio sazia di beni la nostra bocca e Dio, dice, ci fa ringiovanire come l'aquila. A volte, fratelli, capita a ciascuno di noi. Ci troviamo stanchi, senza forza, ci troviamo scoraggiati nelle situazioni di questa vita, che può essere stanchezza fisica, ma soprattutto è stanchezza spirituale, la stanchezza dell'anima. A volte arriviamo ad avere un'anima stanca e un'anima scoraggiata. In quei momenti Dio ci fa ringiovanire come l'aquila, ci dà nuova forza, Lui ci sostiene. E conosciamo bene in Isaia 40, un brano parallelo, che parla di questo. E sta parlando di Dio e dice: Egli dà forza allo stanco e accresce il vigore allo spossato. I giovani si affaticano e si stancano. I giovani scelti certamente inciampano e cadono. Ma quelli che sperano nell'Eterno acquistano nuove forze. Si innalzano con ali come aquile. Corrono e non si stancano. Camminano e non si affaticano. Dio dà forza a chi è stanco e chi è spossato. I giovani scelti rappresentano le persone più forti, i migliori, quelli che hanno più forza di tutti gli altri. Ma anche loro inciampano e cadono. Anche loro hanno bisogno del sostegno di Dio. Ma, dice, chi spera nell'Eterno, chi si aggrappa a Lui, nella propria debolezza, può avere forza ristorata. C'è ristoro, c'è nuova forza disponibile quando guardiamo a Dio, quando dipendiamo da Lui e non dalle nostre forze. Se tu cerchi di farcela nelle tue forze, cadrai. Se invece ti aggrappi a Dio, alla Sua forza, sarà Lui stesso che ti farà ringiovanire come l'aquila, che ti darà nuova forza, che ti sosterrà. Allora, di nuovo, vedete questo cuore di Dio verso di noi? Perché dovrebbe darci nuova forza? Perché dovrebbe sostenerci? Questo è solo il Suo cuore di compassione, di amore verso di noi. In questa vita ci sono dolori, ci sono sofferenze a causa dei nostri peccati, prima di tutto, e anche a causa dei peccati degli altri verso di noi, del peccato che c'è nel mondo. In questa vita non c'è ingiustizia, non c'è giustizia, c'è malvagità. Ma anche in questo vediamo il cuore di Dio per noi. Leggo il versetto 6 e dice: L'Eterno fa giustizia e difende tutti quelli che sono oppressi. In questa vita non c'è giustizia, ma ci sarà giustizia. Giustizia sarà fatta. In questa vita c'è oppressione e molto spesso chi è un vero figlio di Dio è oppresso, è perseguitato a causa di Cristo. Ma fratelli, non dobbiamo vivere guardando solo oggi. Non dobbiamo guardare a questa vita, all'oppressione e all'ingiustizia di questa vita. Dobbiamo guardare in avanti, al giudizio, a quello che sta davanti, perché giustizia sarà fatta. Dobbiamo avere pazienza. Il giorno del giudizio, il giorno in cui Dio sistemerà le cose, non è ancora arrivato, ma arriverà presto. Allora viviamo guardando in avanti, aspettando quel giorno, non sperando che giustizia sia fatta oggi, ma ricordando che Cristo sta per ritornare e allora sistemerà ogni cosa. Poi Davide va avanti con questo elenco di benefici, di esempi delle opere di Dio. E nel versetto 7 elenca un'altra opera meravigliosa che Dio fa. Dice: egli ha fatto conoscere a Mosè le sue vie e ai figli di Israele le sue opere. Dio ha fatto conoscere a Mosè le sue vie e al suo popolo ha fatto conoscere le sue opere. In altre parole, Dio si è rivelato a Mosè e Dio si è rivelato al suo popolo, si è fatto conoscere al suo popolo. E come Dio si è fatto conoscere a loro, similmente, tramite la sua parola, Dio si fa conoscere a noi. E questo è incredibile. Dio vuole che lo conosciamo. Dio vuole che conosciamo Lui per chi è veramente. Vuole che conosciamo il suo cuore, le sue opere, quello che fa. Dio non è un Dio lontano. Piuttosto, è un Dio che vuole avere un rapporto con noi. E se pensiamo a questo dovremmo essere meravigliati. Del fatto che il Dio onnipotente, sovrano, creatore di ogni cosa, vuole avere un rapporto con noi e si fa conoscere a noi. E proprio per questo motivo Lui si è rivelato a noi tramite la Sua parola. E parte di questa rivelazione è proprio questo Salmo, dove stiamo vedendo, versetto dopo versetto, esempio dopo esempio, del cuore di Dio e delle Sue opere, di quello che Lui fa. Adesso dal versetto 8, dopo aver parlato di vari aspetti di quello che Dio fa, Davide passa a parlare del cuore di Dio. Consideriamo questo cuore e prego che ciascuno di noi resti meravigliato vedendo il cuore di Dio per noi. Se tu sei un figlio di Dio, questo cuore che stiamo per vedere è il cuore che Dio ha per te personalmente. Leggo dal versetto 8. L'Eterno è pietoso e clemente, lento all'ira e di grande benignità. Egli non contende in eterno e non serba l'ira per sempre. Egli non ci tratta come meritano i nostri peccati e non ci retribuisce secondo le nostre iniquità. Che versetti preziosi e ricchi ci sarebbe da scavare e tirare su una quantità incredibile di verità da questi pochi versetti. Ricordate che prima abbiamo visto qual era la nostra condizione di natura ed era terribile, peccatori persi nei nostri peccati. Dio ci ha salvati per grazia, però tristemente ancora pecchiamo, ancora cadiamo ed è qui che vediamo il cuore di Dio verso di noi. Dio è pietoso e clemente verso di noi. Dio è lento all'ira e di grande benignità. Fratelli, sulla base del nostro cammino, sulla base di quante volte cadiamo ancora davanti a Dio, sulla base di quante volte lo offendiamo terribilmente con i nostri peccati, su quella base noi non abbiamo alcun merito davanti a Dio. Non meritiamo niente di buono davanti a Lui. Il fatto che Dio ci tratta così, con compassione, che è lento all'ira, che è grande in benignità, tutto questo è solo grazia. Ed è incredibile. Meritiamo ira e castigo per i nostri peccati e Dio ha grazia verso di noi, e compassione, ed è lento all'ira. Dio ha questo cuore. Dio non serba l'ira per sempre. Anche questo è incredibile. Non ci tratta come meritano i nostri peccati e non ci retribuisce in base a come camminiamo, in base alle nostre iniquità. Dovrebbe solo cacciarci via lontani da Lui. Doveva farlo per la nostra vita e i nostri peccati prima della salvezza. Quanto di più dovrebbe farlo dopo che siamo stati salvati. Quando, pur avendo visto la luce, avendo visto Cristo, ancora cadiamo. Eppure Dio non lo fa, non ci caccia via. Dovrebbe riversare la sua ira su di noi, ma Lui è lento all'ira. non lo fa. Dio ci riprende e a volte quando non vogliamo ravvederci ci manda la sua disciplina, ma perché vuole riportarci a sé. Vuole che torniamo in comunione con Lui, non per punirci per i nostri peccati, o che possiamo vedere di più questo cuore che Dio ha verso di me, verso di te. Quello che stiamo leggendo non sono fatti intellettuali, sono verità preziose che si applicano alle nostre vite, il cuore di Dio che ha per noi personalmente. La benignità di Dio, la bontà di Dio verso di noi sono incalcolabili, sono immense. Leggo nel versetto 11 e 12 e dice: poiché quanto sono alti i cieli al di sopra della terra, tanto è grande la sua benignità verso quelli che lo temono. Quanto è lontano il levante dal ponente, tanto ha egli allontanato da noi le nostre colpe. Quanto è grande la benignità di Dio verso di noi, non si può calcolare. Non si può calcolare quanto Dio è buono con noi. Se tu in un giorno di sole vai fuori e guardi dalla terra al cielo, puoi stimare quanto è alto? Quanto è alto il cielo? Non possiamo dirlo, è troppo alto, è troppo grande. E questo è il senso, è una distanza infinita. È come dalla terra al cielo è una distanza infinita. Così infinita è la benignità di Dio verso di noi. E poi, quanto è lontano il levante dal ponente, l'est dall'ovest? Che distanza c'è tra l'est e l'ovest? Non possiamo dirlo, è infinita. È altrettanto infinita la distanza che Dio ha messo tra noi e i nostri peccati. Quanto Dio ha allontanato da noi le nostre colpe. I nostri peccati, fratelli, erano su di noi, nel nostro cuore, facevano parte di noi. Ci macchiavano da dentro. Ma Dio ha preso quei peccati, li ha strappati via dal nostro cuore e li ha allontanati il più possibile per mezzo di Cristo. Gloria e lode a Dio per questo. Davanti a Dio, così grande, che può fare ogni cosa, noi siamo così deboli, così fragili. Ma come un buon padre cura i suoi bambini, così Dio cura noi, con questo cuore, ma un cuore infinitamente più perfetto rispetto a un padre umano. Seguite mentre leggo proprio dal cuore di Dio, dal versetto 13. Come un padre è pietoso verso i suoi figli, così è pietoso l'Eterno verso quelli che lo temono. Perché Egli conosce la nostra natura, e si ricorda che siamo polvere. I giorni dell'uomo sono come l'erba. Egli fiorisce come il fiore del campo. Se il vento gli passa sopra, egli non è più, e il suo luogo non lo si riconosce più. Ma la benignità dell'Eterno dura d'eternità in eternità per quelli che lo temono, e la sua giustizia per i figli dei figli, per quelli che osservano il suo patto e si ricordano dei suoi comandamenti per metterli in pratica. Dio ha questo cuore di buon padre verso i suoi figli. Un buon padre, quando i suoi figli peccano e fanno qualcosa che non va, è pietoso e si ricorda di chi è suo figlio. Si ricorda della sua natura peccaminosa e si ricorda che è il suo compito di padre di allevare suo figlio e istruirlo nelle vie di Dio. Questo fa un buon padre. E tra noi e Dio è simile. Dio è pietoso verso di noi. Dio si ricorda della nostra natura, sa che siamo polvere. E ci tratta in base a questo. Non ci punisce riversando tutta la sua ira sui nostri peccati, su di noi per i nostri peccati, ma ha pazienza, ha amore verso di noi. Ci tratta anche con disciplina e con severità, ma sempre con un cuore di buon padre. Noi padri umani a volte pecchiamo, non abbiamo questo cuore, non abbiamo amore verso i nostri figli, non li trattiamo con pietà e compassione, ma Dio è il Padre perfetto, il Padre che non sbaglia mai, che non ha mai quei momenti. Non ci tratta mai senza amore o con cattiveria. Quello non è Dio. No, che noi padri possiamo crescere sempre di più nel rispecchiare il cuore di Dio come buon padre verso i nostri figli. Perché questo influisce tantissimo quello che i nostri figli vedono e come capiscono Dio. Noi siamo il modello di Dio nella loro vita. Modello imperfetto. Ed è un compito che va al di là delle nostre capacità. Ma grazie a Dio, in Dio possiamo avere un cuore, un carattere che rispecchia il cuore di Dio. Noi siamo effimeri. Oggi ci siamo, domani non ci siamo più. La vita è un vapore. Ma Dio non è così. La sua benignità, la sua giustizia sono eterne. Dice, la benignità dell'Eterno dura di eternità in eternità per quelli che lo temono, e la sua giustizia per i figli dei figli. Ma per chi? Per chi la sua benignità e la sua giustizia sono eterne? Il versetto 18 dice, per quelli che osservano il suo patto e si ricordano dei suoi comandamenti. In altre parole, per chi osserva il patto di Dio, per chi osserva i comandamenti di Dio per metterli in pratica, che vuol dire chi cammina in santità davanti a Dio. E per chi cammina così, la benignità e la giustizia di Dio saranno una costante nella vita. Allora, vuoi essere veramente benedetto? Vuoi avere una vita benedetta? Vuoi avere un cuore soddisfatto? E certamente ciascuno di noi vuole questo. Allora, cammina attaccato a Dio, cammina in santità, vicino a Dio, fuggi dal peccato e cammina fedelmente col tuo Dio. Ricordati del patto che Dio ha fatto con te, salvandoti per mezzo di Cristo, e rimani attaccato a Lui in ogni circostanza della vita. Tutto quello che abbiamo visto finora, fratelli, è meraviglioso. Se ci fermiamo a pensare, è meraviglioso. Ma se le cose potessero cambiare, se queste verità potessero cambiare, non potremmo mai avere pace. Se ci fosse il rischio che qualcosa potesse cambiare, chi potrebbe avere pace e consolazione e conforto nelle verità di Dio? Ma grazie a Dio le cose non possono cambiare. Leggo il versetto 19. L'Eterno ha stabilito il suo trono nei cieli e il suo regno domina su tutto. Il trono di Dio stabile nei cieli da sempre. Il regno di Dio domina su tutto. Le cose non cambieranno mai. Le verità che Dio ci ha rivelato resteranno così e non saranno mai cambiate. Le promesse di Dio sono stabili per sempre, perché niente e nessuno potrà mai cambiarle. Allora, fratelli, quale grande consolazione e pace possiamo avere, non solo avendo le promesse di Dio, le verità di Dio, e non solo conoscendo il cuore di Dio, ma anche ricordando che questo cuore, queste verità, queste promesse non cambieranno mai, non potranno mai essere abolite. E grazie a Dio per questo. Studiando in questo Salmo abbiamo visto verità che sono immense. Verità che non sono solo fatti intellettuali da sapere e conoscere, piuttosto sono verità che devono colpire il nostro cuore. Verità profonde, ricche, che riguardano la nostra vita e anche la nostra eternità. E perciò, dopo aver considerato tutte queste verità, c'è un solo modo in cui dobbiamo rispondere, se posso dire così, a questo. C'è una sola cosa che dobbiamo fare. Seguite mentre leggo dal versetto 20. Benedite l'Eterno, voi suoi angeli, potenti e forti, che fate ciò che Egli dice, ubbidendo la voce della sua parola. Benedite l'Eterno, voi tutti eserciti suoi, voi suoi ministri, che fate la sua volontà. Benedite l'Eterno, voi tutte le sue opere, in tutti i luoghi del suo dominio. Anima mia, benedici l'Eterno. Dopo aver considerato le opere di Dio e il cuore di Dio per noi, non possiamo fare altro che benedire Dio e lodare Dio, perché ha un cuore che noi non meritiamo, fa opere che noi non meritiamo, ci ricolma delle sue benedizioni che noi non meritiamo. Quello che abbiamo visto oggi è solo un breve elenco, una piccola parte di tutte le benedizioni che Dio ci dà. E benedire Dio è un privilegio, è una pratica che dobbiamo sviluppare, perché dà gloria a Dio e perché dà conforto alla nostra anima. Ci serve. E quindi invito ciascuno di voi, durante la settimana, durante nella vita piena che ciascuno di noi ha, a fermarsi, almeno nella mente, a ricordare le verità e le opere di Dio, partendo dalla verità e dal beneficio più grande del perdono dei peccati, e poi elencando tutti gli altri benefici che Dio ci ha dato, perché sono tanti e sono grandi e meravigliosi. E prego che ciascuno di noi sarà sempre più preso dal cuore che Dio ha verso di noi, che possiamo comprendere a fondo l'amore, la grazia, la compassione che Dio ha verso di noi. E questo cambierà come viviamo. Preghiamo. Padre, voglio darti lode e gloria e ringraziamento, Padre, per come tu ti riveli a noi, Padre, per come tu operi nelle nostre vite, per quello che tu ci dai e per quello che tu sei per noi. Padre, è incredibile leggere questo salmo, è quasi da non credere, è quasi da non credere che tu hai compassione verso di noi, è da non credere che hai benignità verso di noi, che ci ami. Se guardiamo, Padre, la nostra vita passata e anche presente, Padre, quante volte abbiamo peccato contro di te, quante volte ci siamo allontanati da te ed eravamo ostinati nei nostri peccati. Ma invece di avere ira con noi, Padre, invece di punirci giustamente per i nostri peccati, tu, Padre, ci hai prima salvati e adesso stai portando avanti la tua opera di santificazione in noi. E usi compassione e misericordia con noi e benignità. Hai preso tutti i nostri peccati e li hai allontanati da noi, come il Levante è lontano dal Ponente. Ci hai dato il perdono dei nostri peccati in Cristo e continui a darci quel perdono ogni volta che cadiamo, quando ci umiliamo e veniamo a te per il perdono. Padre, voglio lodarti per queste verità che abbiamo visto oggi e voglio pregarti per ciascuno di noi qua, che prenderemo l'impegno, Padre. È una fatica, ma è una fatica che porta frutto, Padre, di fermarci a meditare e elencare le tue verità, le tue opere, il tuo cuore per noi, per poi benedirti e lodarti, Padre, perché tu ne sei degno. E quella è l'unica risposta che possiamo dare, Padre, vedendo il nostro cuore e il tuo cuore per noi. E per questo ti ringrazio per come ti sei rivelato a noi oggi. Grazie, Padre, nel nome di Gesù Cristo. Amen.